Gentili colleghe e colleghi, cari ragazzi, cari studenti, nell'accingermi a parlare devo confessare di avere la piena consapevolezza che questo mio intervento sarà forzatamente incompleto e lacunoso, non solo perché dovrà essere contenuto in stretti limiti di tempo stabiliti dall'organizzazione, ma anche e soprattutto perché manca di talune rilevanti fonti. Trattasi di fonti importanti, ma del tutto irreperibili, di fonti basilari, ma ormai irrecuperabili, e carenze di quelle fonti che da sole basterebbero a dimostrare in maniera inconfutabile, in maniera incontestabile, l'effettiva posizione odierna, ma anche passata, del mondo cattolico di fronte al fenomeno della criminalità organizzata. Intendo riferirmi alle centinaia di meditazioni ad alta voce, di omelie, di discorsi pronunciati da umili sacerdoti, parroci e cappellani, di fronte alle bare delle vittime della Lupara o dell'agguato scientificamente organizzato. Sono state parole di condanna per l'evento delittuoso e in pari tempo di conforto per i familiari in lutto, esortati sempre al perdono e al rifugio nella misericordia divina. Sono state parole quasi sempre ratificate da applausi di consenso dell'assemblea dei fedeli, dell'assise, così come si dice, del popolo di Dio. La televisione talvolta ci ha offerto qualche squarcio di queste tristi cerimonie, ma quelle parole sono cadute inesorabilmente nel totale oblio, senza alcuna possibilità di essere riportate alla memoria storica. Sono orazioni che, seppure non assurgono al valore e alla notarietà dei documenti prodotti e firmati dai vescovi e dal pontefice, tuttavia costituiscono l'autentica espressione della Chiesa. E coloro che le pronunciano sono parte integrante, parte viva della Chiesa ufficiale e rappresentano l'avanguardia di una milizia esposta a tutti i rischi. Sono i cosiddetti preti di frontiera. Sono i sacerdoti delle parrocchie in trincea, figure scomode che, come è stato scritto, lavorano nell'anonimato, senza la luce dei riflettori, ma sotto l'occhio vigile della criminalità. Non riconoscere, non ricordare tra le voci ufficiali della Chiesa, anche se voci non registrate, anche se voci non autorevoli, significherebbe sottovalutare il martirio del palermitano Don Pino Puglisi o del casertano Don Beppe Diana. Significherebbe non capire che negli ultimi anni è stata proprio la loro testimonianza a dare maggiore forza e incisività ai documenti firmati collegialmente dai vescovi, ai documenti ufficiali propriamente detti, dei quali dovrò pure brevemente occuparmi. Condivido in pieno la tesi esposta qualche anno addietro dal compianto arcivescovo di Monreale, Monsignor Cataldonaro, secondo cui il silenzio tenuto sulla mafia dalla Chiesa, al di fuori delle mura, al di fuori delle mura del Tempio, tra il XIX e gran parte del XX secolo, sarebbe da attribuire al fatto che essa, la mafia, in quel periodo, si sentisse, cioè essa la Chiesa, stiamo attenti, non la mafia, la Chiesa in quel periodo si sentisse estranea allo Stato italiano e vedesse la criminalità come intrinseco problema o addirittura come conseguenza della politica di questo. Erano i tempi in cui coesistevano nella società italiana tre realtà, l'una contrapposta all'altra. Voi che avete studiato storia ben lo sapete quali sono queste realtà, però è bene anche accennarle. lo Stato ufficiale dei Savoia, lo Stato parallelo della Chiesa del Non Expedit, l'antistato rappresentato appunto dalla mafia. Ma a confutazione di tanti luoghi comuni, prevalenti in certa pubblicistica e in certa storiografia, mi permetto ricordare che da sempre, da secoli, da due millenni, la Chiesa ha pubblicamente condannato Caino e da sempre ha predicato l'obbligo dell'osservanza dei 10 comandamenti, tra i quali il 5° non uccidere, il 7° non rubare, il 10° non desiderare la roba d'altri. Per la verità storica, va ricordato che autorevoli uomini della stessa Chiesa siciliana, per parlare solo di preti, come Niccolò Genovese di Contessentellina, Isidoro Carini di Palermo, Luigi Sturzo di Caltagirone, Ignazio Torregrossa di Palermo, Giuseppe Locascio di Ventimiglia Sicula, Michele Sclafani di Agrigento, Angelo Gurrera di Caltanissetta, Giuseppe Rizzo di Trapani, non avevano avuto remore a scrivere articoli, saggi e perfino qualche componimento teatrale contro la criminalità organizzata. Sarebbe ingiusto, fra l'altro, dimenticare i vescovi siciliani tra la fine del XIX e i primi decenni del XX secolo, i quali presero posizione contro i gabellotti, i mafiosi del tempo, per denunciarne soprusi, ungherie e usura. Valga per tutti la costante e lucida denuncia di Luigi Sturzo, diretta e indiretta, implicita ed esplicita nei suoi scritti. Egli, bene dare una nota biografica ai ragazzi, immagino che l'abbiano sempre studiato, perché molti professori oggi sono attenti anche a questi particolari della storia, ma è bene dare una brevissima nota biografica. Luigi Sturzo nacque a Caltagirone il 26 novembre 1971, sacerdote, cooperativista in funzione antimafia, sociologo, politologo, uomo politico. Dal 1905 al 1920 fu prosindaco di Caltagirone, strenuo oppositore del fascismo, difensore del suo popolarismo. Nel 1924 fu costretto all'esilio. Tornato in patria nel 1946, fu nominato senatore a vita da Luigi Einaudi il 17 dicembre 1952. Questo grande uomo, grande statista nostro siciliano, morirà poi a Roma l'8 agosto 1959, dopo aver combattuto, va bene, le battaglie per la libertà attraverso articoli di vario tipo pubblicati in vari giornali. Libertà anche dalla criminalità organizzata, o per parlarne in maniera diretta, libertà dalla mafia. Di fronte alla mafia, Sturzo non si limitò ad elaborarne diagnosi e a prescriverne rimedi per i giornali, riviste e case editrici, bensì scese personalmente in campo per contribuire con adeguate e concrete opere a estirpare, come egli era solito chiamarla, la mala pianta. Basta ricordare al riguardo le cooperative, ed in particolare le affittanze collettive, da lui costituite con regolare statuto per combattere l'usura e i soprusi esercitati a danno di nullatenenti e di contadini da parte dei gabellotti, nell'atteggiamento dei quali aveva cominciato a delinearsi sin dalla prima metà del secolo XIX il prototipo del mafioso. Con il superamento del Non Expedit, egli nel 1919 fondò il Partito Popolare Italiano, un partito di cattolici, a confessionare, interclassista e antistatalista, nel cui programma la risoluzione nazionale del problema del Mezzogiorno e della criminalità organizzata, della mafia, era parte centrale. Anche durante e dopo l'esilio, Luigi Sturzo fu uno dei più acuti osservatori del fenomeno mafioso e uno dei primi a denunciarne l'esistenza, avendone individuato con esattezza le cause, avendone colto con chiarezza i momenti sospetti la tendenza all'urbanizzazione e avendone suggerito con realismo i mezzi affinché esso fosse snedato e debellato. A dimostrazione di un impegno cui Sturzo rimase fedele per l'intera esistenza, sono i suoi articoli sulla Croce di Costantino. Il suo dramma, già ne abbiamo visto una diapositiva, dall'eloquente titolo La Mafia, tutti datati tra la fine del secolo XIX e l'inizio del XX secolo, periodo nel quale gli attacchi all'onorata società erano insoliti e l'omertà era considerata una virtù. Pochi intellettuali, assieme a Sturzo, ne parlavamo un momento fa con la professoressa Dino, con Leanni, Gaetano Mosca, ma pochi, proprio da potersi contare sulle dita. E assieme a questo Sturzo. E ancora, molti dei successivi saggi ed articoli, scritti sino a pochi giorni dalla morte, e ora raccolti in più di 50 volumi costituenti l'opera omnia. Quale idea Sturzo, sin da giovane, avesse della mafia? Si deduce da un articolo da lui pubblicato in occasione del processo Notar Bartolo sul suo settimanale La Croce di Costantino del 21 gennaio 1900 e titolato appunto Mafia, come Mafia sarà titolato il suo dramma. Chi ha seguito con attenzione il processo, vi si legge fra l'altro, vedrà come anche quest'ultimo è un effetto della mafia, che stringe nei suoi tentacoli giustizia, polizia, amministrazione, politica, di quella mafia che oggi serve per domani essere servita, di quella mafia che oggi protegge per essere protetta, e ha i suoi piedi in Sicilia, ma afferra anche Roma, penetra nei gabinetti ministeriali, nei corridoi di Montecitorio, viola segreti, sottrae documenti, costringe uomini creduti fin allora fior di onestà ad atti disonoranti e violenti. Mi pare che un concetto di mafia così chiaro, così concreto, così anticipatore anche di quel concetto che oggi noi abbiamo è da tenere in conto. Questo articolo, uno tra i tanti del genere, porta la data, è utile ripeterlo, del 21 gennaio 1900. Sturzo aveva appena 29 anni. Era il tempo in cui egli, nei pubblici discorsi, prima del 1900, aveva chiamato vampiri i mafiosi usurai e poco dopo, da prosindaco di Caltagirone, combatteva a viso aperto la criminalità organizzata e licenziava in tronco il corpo delle guardie municipali che si erano rese responsabili di corruzione e in particolare di collusioni con la mafia della zona. Dunque non soltanto teorico, così come lo sarà stato Coleanni, così come lo sarà stato Gaetano Mosca, ma anche operatore antimafia, da sindaco, fa atti di questo tipo ed altri che sarebbe interessante anche elencare, ma che comunque possiamo discuterne poi se c'è un dibattito, che ci dicono che è un uomo di pensiero antimafia, ma di azione anche antimafia. Ebbene, fondatore del Partito Popolare Italiano, combatté non solo la mafia dei feudi, ma anche le successive metamorfosi della mafia del secondo dopoguerra, attraverso i fenomeni dei colletti bianchi, del pizzo o tangente, delle bustarelle e degli appalti e della partitocrazia, quella partitocrazia che egli vedeva anche abbastanza ramificata all'interno di quel partito che voleva forse indegnamente collegarsi al Partito Popolare Italiano, che egli non considerò quasi mai perché non volle neanche iscriversi adesso. A parte le forme individuali di intervento, che certamente servono a farci conoscere quali opinioni in precedenza circolassero intorno alla mafia nel mondo ecclesiale, è del 1973 un'esplicita dichiarazione collegiale di condanna della malavita organizzata da parte della Conferenza Episcopale Siciliana. Non è un caso che ciò avvenisse ad opera di un'assemblea presieduta da un siciliano, il cardinale Salvatore Pappalardo. È formata, a differenza del passato, da presuli nella stragrande maggioranza siciliani, capaci l'uno, Pappalardo e gli altri vescovi, di comprendere come e quando si distinguesse il fenomeno mafioso dalla criminalità comune. Cominciava a emergere tra i presuli la preoccupazione che si propagasse a opera dei mezzi di comunicazione una sommaria identificazione della Sicilia con la mafia. E così i vescovi siciliani, mentre in una nota sui problemi dell'ora attuale del 1974 risalivano alle cause morali della malavita e vedevano nei sistemi aggiornati di gangsterismo un'inquietante evoluzione, nel marzo del 1977, in una relazione scritta per la visita ad Elimina, le visite ad Elimina, lo dico ai ragazzi, sono quelle visite che i vescovi periodicamente, ma ogni 5 anni quasi fanno al pontefice per fare una rassegna un po' di quelli che sono i problemi, di quelle che sono le aspettative, le esigenze delle rispettive di oggi. Sebbene in una relazione scritta per la visita ad Elimina nel 1977 ribadivano la raccomandazione di non giudicare mai tutto il popolo da fatti, sia pure frequenti, che in seno ad esso accadevano. Nella sessione autunnale 19-20 ottobre 1982, 4 mesi dopo l'agguato al boss Alfio Ferlito e la conseguente uccisione di 4 agenti della polizia, a circa 2 mesi dopo l'attentato del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, la Conferenza Episcopale Siciliana, in un comunicato ufficiale, sottolineava che lo sciagurato fenomeno era dovuto, soprattutto rispetto alla popolazione siciliana, a uno strettissimo numero di individui nei cui confronti, in quanto criminali, la Chiesa non poteva non applicare la scomunica. È da collocare in appendice a tale documento la dura omelia pronunciata dal cardinale Salvatore Pappalardo ai funerali delle vittime di quella strage, per la quale il porporato volle fra l'altro additare la responsabilità del governo con la famosa citazione di Sallustio che già abbiamo ascoltato. Il cardinale l'ha detto in latino, la traduzione, visto che va bene, io già me l'ero appuntato, è quella che immediatamente vi trasmetto. Mentre a Roma ci si consulta sul da fare, Sagundo è espugnata, e questa volta non è Sagundo ma Palermo. E poi il cardinale finiva con un'espressione proprio di rammarico che il filmino non riprendeva: povera, povera Palermo nostra. Il 21 novembre dello stesso anno, 1982, Giovanni Paolo II, rivolgendosi al clero siciliano nella cattedrale di Palermo, affermava che il moltiplicarsi e l'acutezzarsi della violenza e del terrorismo, la rete molteplice e sotterranea della delinquenza che sfocia in crimini ed omicidi, sono i segni allarmanti della decadenza del senso religioso e con esso del livello di civiltà. In questa drammatica realtà, concludeva il Papa, il Vangelo deve essere proclamato alto e forte. Si era intanto in attesa a Palermo del maxi processo contro la mafia presso la locale corte d'assise. E il frastuono giornalistico, in cui era difficile distinguere tra mafia e Sicilia, tornava ad angosciare l'episcopato isolano, che in occasione della sessione invernale della conferenza svoltasi dal 28 al 30 gennaio 1986, 10 giorni prima della riapertura o dell'apertura dei lavori giudiziari, ribadiva l'opportunità di una maggiore chiarezza e di un maggiore impegno a combattere la mafia. Nello stesso anno, il cardinale Pappalardo, nella qualità di presidente della Conferenza Episcopale Siciliana, rilevava le caratteristiche genetiche e comportamentali del fenomeno mafioso e con coraggio e realismo scriveva che, sono sue parole, la mafia è pretesa di fare a meno della legge, di poterla impunemente violare. È clientelismo e favoritismo insieme. È sentirsi sicuri perché protetti da un amico o da un gruppo di persone che contano. Il 18 ottobre 1989 era la Conferenza Episcopale Italiana a fare proprio il linguaggio di condanna alla mafia, e tramite il documento titolato Chiesa italiana e Mezzogiorno, sviluppo nella solidarietà, allargava la diagnosi del fenomeno criminoso sino a lasciare intravedere un connubio tra affari e politica, un connubio tra affari e politica. La criminalità organizzata, i vescovi italiani fra l'altro asserivano al paragrafo 14 di quel documento, è favorita da atteggiamenti di disimpegno, di passività, di immoralità nella vita politico-amministrativa e ammettevano esplicitamente l'esistenza di una mafiosità di comportamento quando, ad esempio, sono sempre parole che si colgono nel documento, quando ad esempio i diritti diventano favori, quando non contano i meriti ma i legami di comparaggio politico. Mi pare che più chiaro di così non si poteva essere, cioè nel denunciare questo affarismo, va bene, che creava un rapporto di comparaggio nel senso di comparato, insomma, con la mafia. A un decennio dalla dichiarazione della Conferenza Episcopale Italiana, entro il quale decennio si erano collocate la caduta del muro di Berlino, la Tangentopoli, la transizione del sistema politico italiano, la scomparsa della Democrazia Cristiana e l'esplosione di nazionalismi e di localismi, l'argomento sulla criminalità organizzata tornò all'ordine del giorno in occasione di una successiva visita ad Limina, quella del 22 novembre 1991. Ma questa volta fu il pontefice a parlare in maniera esplicita, affermando di condividere in pieno le apprensioni dei vescovi siciliani per l'espandersi, parola del pontefice, della criminalità organizzata di stampo mafioso, sempre più seminatrice di vittime e di delitti. A meno di 17 mesi, nel maggio del 1993, la voce del Papa, con tutta la sua morale e profetica autorevolezza, tuonerà nella valle dei templi d'Agrigento. E tuttora è possibile raccoglierne l'eco a condanna della mafia, perché si trattò di un vero e proprio anatema pronunciato dal Papa. Sostanzialmente in quelle parole, pronunciate innalzando, l'abbiamo visto nel filmino, le mani verso il cielo, come a chiedere l'intervento divino, sostanzialmente in quelle parole non c'era niente di nuovo rispetto alla precedente posizione della Chiesa. Ma quelle parole, per il tono usato dal pontefice e per il luogo da lui scelto, ebbero e continuano ad avere il significato di una sfida in nome di Dio. Era ovvio che la malavita, in controrisposta e per una logica perversa, si sarebbe manifestata attraverso un tangibile e funesto segno di forza. E questo, a mio parere, lo si potrebbe anche cogliere nell'omicidio di Don Pino Puglisi, ucciso dalla mafia il 15 settembre successivo, ad appena 4 mesi dal pubblico attacco, dalla pubblica anatema pronunciata da Giovanni Paolo II. Ma la storia insegna che il sangue dei martiri è nuova linfa per la vita della Chiesa. Sto credendo. E puntualmente avvenne che, dopo il sacrificio di Don Puglisi, fu tutto un esplodere di iniziative all'interno della comunità ecclesiale locale, regionale e nazionale. Alla base di tale tanto fermento, come a indicarne il significato e a riconoscerne la validità, si pone il documento dei Vescovi Siciliani del maggio 1994 dal titolo Nuova Evangelizzazione Pastorale, che con tutta chiarezza e determinazione rimarca l'impegno missionario, voglio sottolineare questo intento missionario, della Chiesa nella lotta contro la mafia. Da 1994 in poi troveremo lo stesso stile e gli stessi contenuti nei documenti delle settimane sociali, dei cattolici italiani, dei convegni delle chiese di Sicilia, di Calabria, di Campania, negli interessanti studi della Facoltà Teologica di Sicilia e di alcuni istituti teologici meridionali. a prendere spesso atto e ad esprimere apprezzamento per tale costante atteggiamento di condanna nei confronti della criminalità organizzata è lo stesso Giovanni Paolo II. Come fonte di ciò valga per tutte le fonti, il suo messaggio del 20 marzo 2001 alla Conferenza Episcopale Siciliana in occasione del quarto convegno delle Chiese di Sicilia svoltosi ad Acireale e poi in quello successivo anche di Palermo. Il successore di Giovanni Paolo II, ossia Benedetto XVI, non ha esitato a rilanciare la sfida alla mafia e anche il 3 ottobre scorso, nella sua recente visita a Palermo, lo si è visto sempre nel filmino, si è appellato al senso di responsabilità dei siciliani e in modo particolare dei giovani per ricordare una frase che è bene ripetere, che è bene che ci portiamo sempre dietro, che la mafia è una strada di morte incompatibile con il Vangelo. In un'epoca di secolarizzazione, di contraddizioni come la nostra, le parole della Chiesa nei confronti della mafia non sono state e non sono parole al vento. Esse, a differenza di altre su questioni di dottrina e di etica, riscuotono il generale consenso della società civile, la quale riconosce nel pontefice e nei vescovi le massime autorità morali capaci di giungere alle coscienze dei singoli e di orientare la